Care italianglottine e cari italianglottini, ancora una volta ho il grandissimo piacere di accogliervi nel mio podcast. Un podcast che vi aiuta a migliorare il vostro italiano semplicemente ascoltando. E se siete membri di Italianglot e avete con voi la trascrizione, anche leggendo mentre ascoltate. Questo metodo, il cosiddetto metodo naturale del linguista americano Steven Krashen, di cui vi ho parlato anche in una serie di video sul mio canale YouTube, è il metodo più efficace per migliorare la comprensione di una lingua. E la cosa bella è che una volta che cominciate a capire percentuali sempre più grandi di quello che ascoltate, si amplierà automaticamente anche il vostro vocabolario, il che è fondamentale per riuscire a esprimervi e a comunicare in italiano. Se volete perciò scaricare questi strumenti indispensabili per poter applicare il metodo naturale, ovvero la trascrizione e il foglio di lavoro con gli esercizi, potete farlo su italianglot.com. E cosa ho preparato per voi da ascoltare questa settimana? Una bella favola! Quando ho cominciato questo podcast, siete stati proprio voi a chiedermi di raccontarvi anche delle favole in italiano. Ed è quello che ho fatto nell'episodio 17, intitolato Cappuccetto rosso all'italiana, e nell'episodio 30, che ho chiamato Cenerentola Horror. Nel primo, oltre alla favola originale, vi ho anche presentato una versione tutta mia in cui ho provato a immaginare come sarebbe stata la storia di Cappuccetto Rosso se Cappuccetto Rosso fosse nata in Italia. E nell'altro episodio vi ho raccontato sia la versione di Cenerentola scritta da Charles Perrault, che è forse quella più conosciuta, sia diverse altre versioni, compresa quella dei fratelli Grimm, che sono ricche di elementi macabri, cruenti, quasi da film dell'orrore. Ecco, qualche giorno fa pensavo che da allora, dall'episodio su Cenerentola uscito il 7 febbraio del 2021, mi è passato completamente di mente di raccontarvi altre favole, e così ho deciso di farlo oggi, a più di 3 anni di distanza, presentandovi La Bella Addormentata. Come ho fatto per Cenerentola, vi racconterò prima la versione più tranquilla della favola, che in questo caso è quella dei fratelli Grimm del 1812, intitolata Rosa Spina, Dornröschen, e poi vi presenterò altre versioni che, tenetevi pronti, sono abbastanza scioccanti. Cominciamo. C'era una volta un re e una regina che ogni giorno sospiravano: «Ah, se solo ci nascesse un figlio!» Il tempo però passava e il loro desiderio non veniva mai esaudito. Un giorno la regina si stava facendo il bagno quando dall'acqua saltò fuori una rana che le disse: «Regina bella, presto il tuo desiderio sarà soddisfatto. Prima della fine dell'anno avrai una figlia». Ed è proprio quello che successe. Un giorno nacque una bellissima bambina. Il re era così felice che decise di dare una grande festa in suo onore. Furono invitati non solo tutti i parenti, gli amici e i conoscenti, ma anche le fate del regno, per assicurare alla piccola principessa fortuna e felicità. In quel regno c'erano 13 fate, ma poiché il re aveva solo 12 piatti d'oro per il banchetto, una di loro non fu invitata. Durante la festa, le fate cominciarono a offrire alla principessa dei doni meravigliosi. «Io dono a questa bambina la bellezza», disse la prima. «Il mio regalo è la ricchezza», disse la seconda. E una dopo l'altra continuarono a offrirle grandi virtù e i maggiori beni che sulla terra si potessero desiderare. Quando arrivò il turno della dodicesima fata, entrò improvvisamente quella che non era stata invitata. Piena di rancore, non guardò né salutò nessuno e con una voce stridula e rabbiosa urlò: «Quando la principessa compirà il suo 15° anno, si pungerà con un fuso e morirà!» Senza aggiungere altro, si girò e uscì. Tutti rimasero sbigottiti. Per fortuna, la 12ª fata non aveva ancora fatto il suo regalo e, anche se non poteva annullare quella maledizione, poteva almeno attenuarla e così disse: «La principessa non morirà, ma cadrà in un sonno profondo che durerà 100 anni. Il re, per proteggere la figlia ad ogni costo, ordinò che tutti i fusi del regno fossero bruciati. La piccola intanto cresceva e i doni delle fate la rendevano ogni giorno più bella, gentile, modesta e amabile. Il giorno del suo 15° compleanno, però, mentre il re e la regina non erano al castello, la giovane approfittò del fatto di non essere controllata per andare a esplorare ogni angolo del palazzo. Entrò in tutte le camere, in tutte le sale, scese nei sotterranei, salì nelle soffitte e per ultimo arrivò in una vecchia torre. Salendo su una scala a chiocciola, si trovò davanti a una porta chiusa, nella cui serratura era ancora infilata una chiave arrugginita. La principessa girò la chiave e la porta si aprì all'istante. Nella stanza c'era una vecchietta che filava. «Buongiorno, vecchietta», disse la principessa. «Cosa fai?»
«Sto filando», rispose la vecchietta sorridendo.
«E questo oggetto che gira così allegramente, cos'è?» chiese la giovane, piena di curiosità, mentre lo prendeva nelle sue mani. Purtroppo si trattava di un fuso. Appena la principessa lo toccò, si punse e si avverò la profezia. Cadde immediatamente sul letto che si trovava nella stanza e si addormentò profondamente. La maledizione si estese a tutto il castello. Appena il re e la regina tornarono a casa, si addormentarono anche loro e a seguire tutta la corte. Presero sonno anche i cavalli nella scuderia, i cani nel cortile, i piccioni sul tetto e le mosche sulle pareti. Il fuoco nel camino si spense e il vento in giardino smise di soffiare. Intorno al castello cominciarono a crescere rovi che ogni anno diventavano sempre più alti e fitti, finché non lo nascosero completamente alla vista della gente. Passarono molti anni e la leggenda della bella principessa addormentata si diffuse in tutto il regno. La gente si riferiva a lei col nome di Rosa Spina. Ogni tanto venivano principi che cercavano di entrare nel castello attraverso la foresta di rovi, ma nessuno ci riusciva, perché i rami erano così fitti che i giovani rimanevano intrappolati e morivano. Un giorno, un bel principe coraggioso che passava da quella terra incontrò un vecchietto che gli raccontò del castello, della foresta di rovi e della bella addormentata. Gli raccontò anche di come molti principi avessero tentato di entrare nel castello, ma senza successo. Il giovane allora disse: «Io non ho paura, entrerò e vedrò la bella Rosa Spina».
«Non lo fare! Altri sono morti prima di te! Non rischiare!»
gli ripeteva il vecchietto, ma lui non prestò attenzione alle sue parole e si avviò. Quel giorno erano passati ormai 100 anni dal momento in cui l'incantesimo era piombato sul castello, e quando il principe si avvicinò alla vegetazione, i rami fioriti si scansarono e lo lasciarono passare. Nel cortile del castello il principe vide i cavalli e i cani addormentati, i piccioni sul tetto con la testa sotto l'ala, e poi nella gran sala il re, la regina e l'intera corte che dormivano. Finalmente arrivò alla torre, aprì la porticina della stanza e trovò sul letto Rosa Spina. Era bellissima. Restò a guardarla per un po', poi si chinò e le dette un bacio. In quel momento la principessa si svegliò e gli sorrise. Allora scesero insieme tenendosi per mano e via via che passavano accanto agli altri dormienti, quelli si svegliavano. La principessa e il principe si innamorarono e poco tempo dopo si celebrarono le loro nozze con grandi festeggiamenti e vissero felici e contenti per il resto della loro vita. Questa era dunque Rosa Spina, la versione dei fratelli Grimm contenuta nella raccolta Le fiabe del focolare del 1812. Ma prima di questa, lo scrittore francese Charles Perrault aveva già pubblicato nel 1697 La belle au bois dormant, La bella addormentata nel bosco, nella sua raccolta I racconti di Mamma Oca. La versione di Perrault è più o meno simile a quella dei fratelli Grimm, ma la storia continua dopo il risveglio della principessa. Il principe, infatti, la sposa, ma lo tiene nascosto ai suoi genitori. Per 2 anni, inventandosi una marea di scuse, va ogni giorno a trovarla al castello e alla fine ha da lei anche 2 figli, una bambina, Aurora, e un bambino, Sole. Tra l'altro, Aurora è anche il nome scelto per la principessa protagonista del film di animazione della Disney del 1959 Sleeping Beauty, La bella addormentata nel bosco. Nella fiaba di Perrault è invece il nome di sua figlia. Ad ogni modo, la regina, la madre del principe, a un certo punto comincia a avere dei sospetti. Non riesce a credere che suo figlio vada ogni giorno a caccia. Il figlio però continua a mantenere il segreto perché ha paura di sua madre. E qui, cari italianglottini e care italianglottine, comincia la parte terrificante della storia. Sì, perché la regina è in realtà un'orchessa e il re l'aveva sposata solo perché era molto ricca. Quando poi, a un certo punto, dopo la morte del padre, il principe diventa re, rivela a tutto il regno di essere sposato e porta sua moglie e i suoi figli a palazzo. Ora, come sapete, gli orchi hanno l'istinto di mangiare i bambini e mentre il re è impegnato a combattere una guerra, sua madre un giorno dice al cuoco: «Domani a pranzo voglio mangiare la piccola Aurora». Il cuoco chiaramente non ce la fa a uccidere la bimba che aveva solo 4 anni, così la nasconde a casa sua e serve all'orchessa un agnellino, facendole credere che sia sua nipote. 8 giorni dopo, l'orchessa gli ordina il piccolo sole per pranzo. Anche stavolta il cuoco lo nasconde a casa sua e serve al suo posto un capretto molto tenero. Non contenta, una sera la regina vuole mangiarsi anche la nuora, servita pure lei nella stessa salsa in cui erano stati cotti i suoi figli. Stavolta, al suo posto, il cuoco serve all'orchessa una cerva. Tutto sembrava aver funzionato finché la perfida regina non scopre che nuora e nipoti erano ancora vivi. Furiosa per essere stata ingannata, ordina di mettere in mezzo al cortile una grande vasca piena di vipere, rospi e vari tipi di serpenti e di gettarci dentro la regina, i suoi figli e il cuoco con sua moglie. Per fortuna arriva giusto in tempo il re che ferma tutto. A quel punto sua madre, frustrata e fuori di sé dalla rabbia per il fallimento del suo piano, decide di gettarsi lei stessa nella vasca e in un attimo viene divorata da tutte le bestiacce che c'erano dentro. Ora, non trovate anche voi, cari italianglottini e care italianglottine, che le fiabe di un tempo erano quasi perverse e cruente, dal lupo che viene squartato vivo in cappuccetto rosso, alla strega che vuole mangiare Hansel e Gretel, fino all'orchessa della Bella Addormentata che vuole farsi servire i suoi nipotini per pranzo? E purtroppo non è finita qui. E fra poco capirete perché. Vediamo nel frattempo quali sono le versioni più antiche della favola. Innanzitutto, già la mitologia nordica racconta di Brunilde, una valchiria, che per aver ucciso un re che era sotto la protezione del dio Odino, viene punita dal dio stesso. Odino la punge con una spina soporifera e Brunilde cade in un sonno profondo finché non viene poi risvegliata dall'eroe Sigfrido. Questa vicenda fa parte di una saga scritta da un autore anonimo dell'Islanda della fine del XIII secolo che si chiamava Saga dei Volsunghi. La versione più antica della favola della Bella Addormentata è però considerata tradizionalmente quella contenuta in un romanzo cavalleresco francese dai toni un po' comici e burleschi, intitolato Per ses forest e scritto tra il 1320 e il 1340. Si tratta di un'opera in 6 volumi e alla fine del terzo si racconta della storia d'amore ambientata nell'antica Grecia tra la principessa Zellandina e Troilo. Il padre di Zellandina vuole però verificare se Troilo è davvero degno di sua figlia e così gli affida una missione da compiere. Quando Troilo parte, Zellandina tocca un fuso stregato intorno al quale c'era un filo di lino e cade in un sonno profondo. Il padre la chiude allora in una torre e la fa adagiare su un letto completamente nuda. Quando Troilo torna, con l'aiuto di Venere si arrampica sulla torre e trova Zellandina nuda sul letto. Venere lo fa cadere in tentazione e Troilo finisce per avere un rapporto sessuale con Zellandina che continua a dormire. Zellandina resta incinta e si risveglia solo durante il parto quando, nel venire al mondo, suo figlio rimuove il filo di lino stregato che la teneva addormentata. Ora, se come me avete provato un certo disagio a sentir parlare di un uomo che ha un rapporto carnale con una donna senza il suo consenso, sicuramente proverete disgusto per la prossima storia, scritta agli inizi del 1600 dallo scrittore napoletano Giambattista Basile. Basile è stato il primo a scrivere questa storia in forma di fiaba e in effetti nella sua raccolta Locunto de Licunti, il racconto dei racconti, sono presenti diverse favole che sono state poi riprese e riadattate da autori come Charles Perrault, Hans Christian Andersen e i fratelli Grimm. Né Locunto de Licunti troviamo infatti racconti che sono stati di ispirazione per Cenerentola, Hansel e Gretel, Il gatto con gli stivali e La bella addormentata nel bosco. Il titolo di quest'ultima favola nell'opera di Basile è Sole, Luna e Talia. La protagonista è proprio la principessa Talia, nel cui futuro gli indovini del regno prevedono una terribile maledizione. Morirà per via di un filo di lino. Suo padre, il re, proibisce allora l'uso di tutti gli strumenti e i materiali per filare, compreso il lino. Anche in questo caso, però, una volta diventata grande, incuriosita dal fuso di una vecchietta, Talia si punge e muore. Il padre allora la chiude in una stanza del castello e disperato va via per sempre. Tempo dopo, un re che era a caccia nel bosco entra nel castello e trova la principessa addormentata. Il re la adagia su un letto, approfitta di lei e poi torna nel suo regno. Ora, mentre prima Troilo era almeno l'innamorato di Zellandina, in questo caso il re è un perfetto sconosciuto che sostanzialmente trova una ragazza senza sensi e la violenta. E non finisce qui. Da quel rapporto nascono due gemelli, Sole e Luna, dei quali si occupano due fate, mentre Talia continua a dormire, almeno fino al giorno in cui i bambini, alla ricerca del seno della madre, per sbaglio succhiano il suo dito e così facendo rimuovono la scheggia del fuso. Talia si sveglia e qualche tempo dopo riceve la visita del re, il padre dei piccoli, che decide di trascorrere qualche giorno con loro. Quando va via, promette a Talia di tornare a prenderla. Ma il re è sposato e quando la moglie sente parlare di Talia e dei gemelli, va su tutte le furie. E questa parte della fiaba è quella da cui ha preso ispirazione Perrault. La regina, infatti, chiede a un servo di portarle i bambini e ordina al cuoco di ucciderli e darli da mangiare a suo marito come punizione per il suo tradimento. Anche in questo caso, però, il cuoco non ha il coraggio di uccidere due innocenti e serve al re della selvaggina. La moglie insiste affinché il re mangi tutto e continua a ripetergli: «Mangia, mangia, è tutta roba tua!» Non vi vengono i brividi al solo pensiero, cari italianglottini e care italianglottine, che la moglie voglia far mangiare a suo marito i suoi propri figli? A me sembra davvero una cosa perversa, la trama di un film dell'orrore. Ad ogni modo, il re, infastidito dalle insistenze della moglie, non mangia e va via dal castello. La regina, allora furiosa per quello che è successo, fa venire Talia a palazzo e ordina di farla gettare nel fuoco. Nel frattempo arriva il re, che ordina che sia sua moglie a essere gettata nel fuoco. Dopodiché sposa Talia, che diventa la nuova regina. E vissero tutti felici e contenti. Eh sì, un altro bel lieto fine. Ora, non voglio passare per uno che si sconvolge facilmente o che vuole ignorare il fatto che viviamo in una realtà di cui fanno parte anche violenza, infedeltà e vendette. Però, se parliamo di fiabe, preferisco decisamente la versione Disney rispetto a quelle in cui, prima di arrivare al lieto fine, assistiamo a stupri e tentativi di cannibalismo. Tra l'altro, senza arrivare a questi estremi, sia il film della Disney che la versione più soft dei fratelli Grimm ci insegnano comunque che la vita e la realtà in cui viviamo non sono sempre rose e fiori. Lo psicologo austriaco Bruno Bettelheim, nella sua opera Il mondo incantato, uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe, spiega proprio questo. La favola della Bella Addormentata cerca di farci capire che, nonostante le attenzioni dei genitori e il loro tentativo di proteggere i figli sono destinati comunque alla maledizione dell'adolescenza. I genitori premurosi cercano di educare i figli a essere sempre la versione migliore di se stessi, a essere buoni con gli altri, a comportarsi in modo impeccabile, a studiare tanto per andare bene a scuola, a dare il meglio di sé negli sport. I doni delle fate rappresentano proprio questo, tutte le virtù che si cerca di trasmettere ai figli dalla nascita. Costruire un ideale di perfezione basato solo su qualità positive, però, è pericoloso perché quando cresceremo e ci accorgeremo di provare anche desideri proibiti o sentimenti negativi come invidia, gelosia o rabbia, saremo afflitti dalla vergogna, dai sensi di colpa, dalla delusione di non riuscire a essere perfetti come ci hanno insegnato e come vorrebbero i nostri genitori, e ne soffriremo. E a proposito di sofferenza, un'altra cosa che fanno solitamente i genitori più premurosi è quella di filtrare la realtà, lasciando passare solo le cose belle e tenendo ben lontane quelle brutte e dolorose. Nella favola, il re e la regina non invitano la fata cattiva, che nel film Disney è stata chiamata malefica ed è stata poi interpretata egregiamente da Angelina Jolie nel film del 2014 Maleficent, perché vogliono proteggerla dalle cose brutte della vita. Malefica rappresenta proprio tutte le difficoltà, la sofferenza, le delusioni, ma anche i lati negativi e i difetti che ognuno di noi, crescendo, scopre di avere. Quello che tentano di fare i genitori della Bella Addormentata e più in generale la maggior parte dei genitori, però, è praticamente impossibile. Tenere lontana Malefica e tutto quello che rappresenta, distruggere tutti i fusi del regno e qualunque altro tipo di potenziale pericolo, far crescere insomma i figli sotto una campana di vetro per proteggerli dalla sofferenza e cercare di fargli provare solo emozioni positive, non serve a niente, perché una volta terminata l'infanzia, la maledizione si compie. Così come la principessa si punge e si addormenta, per tutti noi arriva implacabile l'adolescenza e insieme a lei tutte le difficoltà della vita. E in quel momento realizziamo che si soffre per amore, che le persone ci deludono, che noi deludiamo gli altri, che essere sempre buoni e bravi è impossibile, che spesso sbagliamo, che a volte proviamo sentimenti e desideri di cui ci vergogniamo, che a volte ci arrabbiamo, che non sempre abbiamo voglia di studiare, che può capitare di avere brutti voti o di perdere una gara sportiva. E allora il segreto qual è? Accettare il bello e il brutto della vita, i lati positivi e i lati negativi del nostro carattere, le emozioni piacevoli e quelle spiacevoli, come ci insegnano tra l'altro anche i film della Pixar Inside Out e Inside Out 2, che se non avete visto vi consiglio davvero di andare a vedere. E ora voglio sapere da voi, cari italianglottini e care italianglottine, quale di queste versioni vi è piaciuta di più? E soprattutto, volete che vi racconti altre favole in italiano? Se sì, quali? Fatemelo sapere su YouTube, Facebook, Instagram o Spotify, o ancora inviandomi un'email a italianglot@gmail.com. Ciao!